Va bene. Queste foto attengono ad alcuni passaggi chiave della narrazione di Oreste. Ovviamente le risposte, le parole che possiamo spendere stasera non esauriscono la complessità della vicenda. La domanda di Visconte era più problematica forse, scusa, della risposta che ha avuto, però quello che secondo me stasera possiamo fare è riprendere i tanti fili di una vicenda in una maniera che non sia antiquaria, mortuaria, consegnata a un passato che oramai è finito. Certo, è finito come fatto storico, ma le latenze, le possibilità di una riapertura dei conti stanno nelle nostre pratiche, nelle nostre intenzioni, nei nostri desideri, e poi ce la giocheremo, così come chiude questo libro. Le ultime parole sono quelle di chi non molla: venderemo care la pelle. A questo punto si è fatta una certa, però come si è detto, andiamo avanti fin quando c'è passione e interesse, per cui se qualcuno vuole di nuovo parlare, interloquire, domandare eccetera, il microfono è qui, e altrimenti passiamo al bar, che è sempre posto, che conclude degnamente una discussione.
Però se c'è qualcuno non sarebbe male.
Io volevo riportare la seconda parte del discorso di prima, che prima mi ero un po' dimenticato e ho pensato di lasciare lì, anche perché potrebbe essere un po' una risposta ad alcune delle domande, delle questioni, di alcune ovviamente. Parlavo del libro e dicevo il 77 è annunciato da un ciclo di lotte che dimostrano ampiamente e chiaramente che il controllo delle organizzazioni operaie in alcuni comparti importanti dell'organizzazione politica sociale si era rotto. Cioè si dava la possibilità dappertutto di lotte diverse che non sottostavano innanzitutto alla disciplina imposta dagli apparati e dalle organizzazioni. Questo era il concetto di autonomia come lo si respirava semplicemente leggendo i giornali, okay, di quel momento. Come si comportava il Partito Comunista e il sindacato nei confronti di questo ciclo di lotte? Additandole come nemico. Come delle forme di lotte criminali. È lì che vengono chiesti per la prima volta le autoregolamentazioni degli scioperi nel pubblico impiego. Cioè la risposta è immediata. Qualunque siano i passaggi di questa autonomia di fatto che le lotte stanno costruendo dappertutto, nelle campagne del sud, come nei grandi comparti, come dicevo prima, della produzione sociale, dei servizi sociali, le ferrovie, eccetera, eccetera. E in questo crescendo che ciascuno vedeva rivelargli dal presente, cioè il fatto che le lotte stavano di fatto facendo quello che per chiunque avesse una formazione politica, cioè già apparteneva a un certo gruppo, a una certa conventicola, a una di quelle possibili miriade di cose che erano questa pletora della decomposizione stessa delle grandi organizzazioni operaie, delle grandi organizzazioni politiche, del ciclo storico degli anni precedenti. Chiunque venisse quindi da un'esperienza militante, premilitante, di cultura politica che respirava in famiglia o nel paese o nella città, comunque si rappresentava i lama e tutti quegli altri in quel momento esattamente come delle cose invincibili, perché sarebbero sempre stati là. Dove vivevo io in Sicilia, quelli della FIGC li chiamavamo gli scemi del villaggio. Adesso arrivano gli scemi del villaggio, e arrivavano loro e cominciavano a dire che quello che stavamo facendo non lo dovevamo fare, perché non, le cose non si facevano così. E noi dicevamo: ma di che stai parlando? Ecco, questo era un crescendo. Nel momento in cui però l'ama, come ha acutamente e giustamente raccontato Oreste poco fa, ritornando a quel momento emblematico, perché è emblematico? Perché quel momento è un momento nel quale a Oreste, come a tanti altri, gli si rivela qualcosa, cioè lo yes, l'ora, mi sta dicendo una cosa, cioè che tutta quella merda è già finita. Che non è vero che questo apparato sia insuperabile, ma che gli spacchiamo il culo, che siamo nella possibilità di farlo già. Ora, questo è il problema che ponevo prima nel discorso che dicevo, questo è un libro di una strana non autobiografia di Oreste, perché il problema è le organizzazioni, tutta quella pletora di cose che sono state nominate e non nominate fin qua, si accorgono davvero? Prendono atto davvero di quello che sta accadendo e lo traducono, o attraverso le sue culture politiche cercano un rapportamento politico, un cappellamento, chiamiamolo come vogliamo, ma sostanzialmente continuano a tenere quelle forme di organizzazione, di mediazione tra di loro, di discussione, di creazione di ceto politico. E chiaramente io dico la mia come persona, dico sicuramente no. Cioè quella soggettivazione, quello che altrove è stato chiamato il gioco, il piccolo gioco dell'antico regime, cioè quel modello di soggettivazione dell'intellettuale massa che comunque è in una relazione con le grandi organizzazioni politiche che abbiamo nominato prima, che erano anche degli apparati di produzione di cultura, ma nel senso più profondo della parola, perché l'egemonia poi veniva esercitata nelle forme miserrime del potere, nelle scuole e dappertutto. Quella decomposizione, gli individui non si resero conto che quello yes, quel momento, significava già che nelle pratiche possibili si poteva già essere altrove. E invece probabilmente il gioco delle contaminazioni e questa capacità di perdersi nella realtà, probabilmente quel tipo di soggettivazione non ce l'ha fatta a farla fino in fondo. E in questa chiave si leggono, secondo me, moltissime cose. Quindi la questione degli stalinismi immaginari che hai accennato e della quale abbiamo lungamente parlato, ma tutte le questioni e tutto il fantasmatico, e questo per esempio è importante nel libro di Oreste, il fantasmatico che c'è nel nostro presente, tutti i fantasmi che della perdita di questa organizzazione, di questo disciplinamento, eccetera, sono ancora compresenti, perché si ha ancora sempre l'impressione che i nostri mezzi non bastino ai nostri fini, che l'organizzazione e i suoi dispositivi siano talmente forti che non si sarebbero mai decomposti, come era per me, per esempio, appunto l'organizzazione del Partito Comunista fino al giorno prima di quella giornata in cui questa possibilità si dà di fatto come un fatto che è nei rapporti di forza, ma come tu hai ben sottolineato non era soltanto una questione di forza, era una questione di linguaggio, di un modo di parlare, di cantare, di creare slogan, che era sedimentazione di una dimensione che era un particolare momento della vita della società che andava condensandosi in quel momento. quanto poi il soggetto politico, compreso quello operaista, e quindi mi ricollego alla domanda, relazione tra, tra operaismo e autonomia, cioè se noi consideriamo il passaggio mentale di Oreste, Oreste è passato, diciamo, dall'operaismo al rifiuto del lavoro, cioè c'è una differenza profonda fra queste due cose, perché è vero che l'operaismo implica una certa componente di rifiuto del lavoro, ma per la sua appartenenza alla, diciamo, all'operaio come soggetto del movimento sociale operaio, di cui l'operaio è egemone, chiaramente si associa a un concetto che è comunque quello del, del potere operaio come viene esercitato all'interno dei rapporti di forza nelle fabbriche, nei territori, eccetera, eccetera. Quando invece le lotte e i soggetti ti annunciano la fine di questa cosa, e quindi la questione del rifiuto del lavoro come questione centrale e superante, però è un passaggio di paradigma che si compie in poche ore e che nello stesso tempo è il risultato proprio di un passaggio di stato che non può essere stato facilmente vissuto e facilmente portato avanti, però è un po' il nocciolo di questa di alcune faccende, secondo me.
Scusa, posso? Se c'è qualcuno interrompo e passo la parola. Vorrei solo dire una cosa, forse un po' personale, se mi date ancora qualche minuto, ma proprio qualche minuto, perché se no, se si comincia davvero in modo concatenato non si finisce più. Ma io vi dico, pa, dovresti venire qua, io vi dico, non lo so, mi viene in mente guardando qua, come dire, sapete quella cosa, Guido, io vorrei che tu e là poi io, mi vengono in mente delle facce che conosco di più, ma può valere per ognuno e ognuna di quelle presenti. È chiaro, a me piacerebbe che intervenissero qua, oltre noi altri che abbiamo parlato. Mi tocca ringraziarti, Carlo, per non parlare di Robertino, Paolo, Pino, gli altri che sono intervenuti. È chiaro che mi piacerebbe, ognuno ha le sue cose. Guardo Fabio e dico, ma cazzo, perché non intervieni? Poi Fabrizio, Elvira, Lucia pure che ne ha un po' passate, e poi e qua uno per uno, Visconte lo ha fatto, François, Sofia, Giuseppe che si aggira là, altri, mi verrebbe da dire uno per uno, ma perché non parlate? Se voi parlate io mi sto zitto, va sicuro. Oh, dopodiché se non parlate vorrei dire, ma che vedo Simona, vedo che gli altri compagni, no, non facciamo l'elenco telefonico, però volevo dire una cosa, perché qualcuno l'ha posto il problema, no? Indirettamente Carlo, quando ha detto, oh, di che si parla stasera, di cosa si può parlare in soltanto 3 ore, è vero Flavio? E tutti dicono, vabbè parli troppo, in realtà è sempre, no a me, mica a te. Però è sempre in realtà troppo poco, perché uno butta là Makayevski, perché Armel Lefebvre mi aveva attirato l'attenzione su sto libro, e lì manca che ci dovresti mettere una nota di base pagina, non si finirebbe mai. Alessandro Scalondro c'ha lo stesso dispositivo mio sui riferimenti, ma mica perché vuol fare l'erudito, è semplicemente perché come a me mi scoppia come un flash da ipermnesiaco quello che mi sembra non un aneddoto ma un apologo, un sintomo eccetera, a lui gli scatta su trovare gli antecedenti, ma non per legittimarli con l'ipse dixit, e quindi può andare dal compaesano di Carlo Gorgia Valentini a quello di Alfonso Natella, Parmenide di Veglia vicino a Salerno, e poi arrivare a Deleuze, a quelli ancora che esisteranno domani, va bene. Però volevo dire forse 2 o 3 cose, cioè qual era il tema? il 77, ma il 77 è già un ologramma infinito. Io per questo insisto su un 77 era questo, tante cose non l'ho visto. E il 77 è oggi. La questione della memoria e della memorialità che è stata toccata ieri sera, altro tema enorme. La questione degli autori, chi e chi, dei libri. Allora, due o tre cose che vorrei buttare lì perché mi stanno un pochino. Un libro è un libro è un libro. E io semmai con i libri, cioè, basta che giro per la Calusca e mi vengono tutti i rimorsi per tutti i libri che non ho letto. Che mi viene il rammarico, perché quello non è il senso di colpa, come dice Camus, il Camus, o come si dice, gli unici veri peccati sono quelli di omissione, no? A me non è mai successo di avere dei rimorsi o di sensi di colpa per le cose che ho fatto, invece molti per quella sensazione di dire sarà stata una forma di ignavia, ho fatto 30 ma si poteva fare 31. E quindi proprio l'errore, addirittura lui usa il termine peccato, d'omissione. Quindi i libri più che altro sono questo. Dopodiché potrei anche scusarmi, perché sapete che c'è? Secondo me un tipo come me, con la sua strutturazione neurotica della personalità, un libro faceva bene a non farlo. C'è chi scrive, no? Uno dei miei antichi maestri, Mario Tronti, quando si scrive un libro si ha sempre la sensazione di compiere una cattiva azione. Io, qualcuno mi perdonerà, Carlo per primo, che penso che gli antichi maestri uno li può criticare o può romperci, però non è che fa a ritroso quelle cose come nei quadri appunto del realismo socialista e li leva da antichi maestri, perché quello è il rinnegamento poi. E quindi dico, bella frase, e però mi permetto di dire, sì, però Mario, ti direbbe Gaspare De Caro, che vorrei ricordare qua, anche invitandovi a cercare i libri di Colibrì, che Renato Varani ha pubblicato, di Gaspare De Caro, La sinistra e la guerra. Ah, ecco, vorrei che parlasse pure Ivan, che viene da Madrid e Berlino, eccetera, e la sua compagna, però non si potrà. E dico, però lui lo scrive scrivendo un libro che è un po', avrebbe detto il dottor Marx, una contraddictio in adiecto. L'ingegnere Amadeo Bordiga scriveva che la proprietà intellettuale era la peggior forma di proprietà privata, ed è anche vero, e lui grosso modo l'ha tenuta. Se dei libri sono usciti perché gli era sfilati un certo Giorgio Galli, forse ha fatto bene. Struttura economica e sociale della Russia d'oggi, forse ha circolato di più o forse no, ma quello ha tenuto su questa cosa del grande anonimo, diceva qualche altro, dell'anonimato, che poi era un modo di ridire tutta questa storia, il partito storico, il partito formale, eccetera. Ma delle volte non si può non essere contraddittori. Quando uno ti dice, ah, ma perché hai fatto sto libro? E chi sei? Di Kaczynski, cioè, eppure lui avrà dovuto usare gli ordinatori, una bomber. Eppure Zerzan, che pure dice, no, il neoprimitivismo, la caduta comincia da lì, però poi in qualche modo li scriverà con un computer, perché è vero, Henri Lefebvre diceva, quando si pretende all'assoluto, l'autonomia assoluta finisce per non essere più niente, la purezza assoluta, perché effettivamente è un po' difficile tirarsi su per il codino da una buca senza punti d'appoggio come il personaggio del barone di Munchausen. Quindi c'è sempre un elemento di composizione con degli elementi, la forza di gravità, la cosa, eccetera. Bisogna vedere dove uno gli stabilisce, perché a me, pur se riconosco delle cose formidabili, non sta personalmente simpatico Guy Debord, dottore in nulla, perché ha fatto tutto sto casino severissimo, ma è finito nella Pléiade. Nella Pléiade. Anche Maximilien Rubel, ma non aveva fatto tutte ste maledizioni contro chi eventualmente finiva nella Pléiade, o no? E mi stava più simpatico. E anche Guy Debord dice qualche volta si addormenta pure Omero, per carità, però tutta sta cosa, dottore, niente anonimato, però perché ha sempre cercato di nascondere sotto la tavola Gunther Anders, per esempio, eh? Perché? E poi uno può essere chi vuole lui, ma se c'è una vertigine per cui lui e quell'altro, Sanguinetti, scrivono una cosa degna, ma manco di Vecchioli, del senatore Flamini, di non so chi, proprio vertiginosa, cospirazionista, e per anni, poi ci sarebbero aneddoti su questo, io nella modestia della cosa però avevo letto quel numero di Invarianza Stretto e Lungo in cui c'erano Cesarano, Coppo e Fallisi, anche lì Fallisi mostra, però quella cosa era bella, Chronique d'un bal masqué, perché era una critica seria sul rapporto fra la propaganda armata, detta anche fraternamente, e il rischio della captazione nello spettacolo, nella società dello spettacolo. Ma non c'era niente di cospirazionista, c'era un abisso tra quell'opuscolo di Cesarano Coppo e quella vertigine proprio di niente cospirazionistica sempre contro che c'era in quella conclusione. Allora, voglio dire, ognuno poi un po' se la può aggiustare, non se la può aggiustare, però io un libro, in fondo, ci avevo ragione. Dice, perché hai deciso a un certo momento di scrivere un libro? Ma uno, perché no? Due, perché le persone più care e intime, ma penso qua che di frequentazione, penso a Lucia, penso a Paolo, o anche a distanza, anche Franco che è un vecchio fratello, ancora non ci conoscevamo così, ma perfino tu Carlo, una volta mi dicesti, ma tu però dovresti prendere un atteggiamento un po' più autoriale, ma perché poi mi non fosse altro che perché mi dicevano, ecco vedi come sei, ti perdi dietro a tutti uno per uno, ma in fondo io sarei stato benissimo ad andare a raccontare le storie appresso a quelli in Stamberghe così e poi vi dirle. Uno dice, ma è più pratico fare un libro, ma forse la forma libro non lo so, perché io devo dire, non ho fatto una piega quando nel 77 quel libro nel 2007 era andato a puttana, perché che cazzo volete, già stavo lì a staccare il capello in quattro con tutti i complici di allora che nelle riconoscenze cito uno per uno eccetera, qua ne mancano parecchi, i vivi, i morti, le cose eccetera, guardate perché io ci tengo a quella parte là, sulle dediche, che per mettere e per trascegliere una dedica, dice, mettere in levare a Gaspare De Caro e a Giuseppe Moulet da Riesi, è un fratello, un operaio di 10 anni meno di me, pieno di curiosità eccetera, che se voi andate su YouTube è piena di, cioè, c'è una cosa di 14 ore, dialoghi tra due terroni in cattivo francese tra me e lui, e però se vi devo proprio dire la verità, ma secondo voi era meglio portare a termine sto libro o andare rompendo i coglioni sotto le carceri di Paolo, che per me era una cosa in fondo poi alla fine più importante, certamente più importante di un libro della Rizzoli, ma che mi fotte in fondo là, perfino a questo, come si chiama, Casa Massima, devo dire che in fondo ci fece fare un contratto, ma era il suo mestiere, a lui è, per cui la Rizzoli io mai visti, ci vedete un anticipo di 10.000 euro che è andato tutto per girare con il pulmino di Pubbia che stasera non so perché non c'è, perché sta a Piadena a vendere le sue cose, abbiamo fatto una tournée, Paolo non ci ha sentito nemmeno quando sparagna io a di notte con tutti i giornalisti della stampa, e perché non ne dovevo approfittare, stavamo là a berciare, liberare tutti, Paolo qui e là, e quello non gli era arrivata la voce perché stava da quell'altra parte, noi fuori dei cancelli, immagini, ci sono, Aitor ha girato 150 ore che sono state recentemente digitalizzate con situazioni incredibili a Palermo, qui, là, ma in fondo secondo voi non valeva la pena di questo? Quindi forse io un libro, un tipo come me, nel senso della strutturazione nevrotica della personalità, e qui faccio Nettonellise, non lo dovrebbe proprio fare una forma libro. Non so, però dopo non lo fai. Oggi potresti anche permetterlo di fartelo senza essere ridotto al silenzio, perché dici, oh, ci stanno qua e là i mezzi della comunicazione sociale, peggio di andare di notte. Almeno i 2/3 delle persone a me intime dicono, ah no, io là non ci vado, su Facebook, tipo quell'altro, eccetera, no? E come dice, ma i vegani è una posizione di nicchia. Ah, ma non lo so, tra gli amici miei che frequento io è molto presente una posizione, quindi quelli che non vanno su Facebook, non lo so, alcuni penseranno che sono un'infima minoranza, ma io ne conosco tanti nella mia giornata che dico, conosco gente che mi dice siamo amici su Facebook, e altri che invece mi dicono, ma perché stai su Facebook che non lo sai che io non ci vado? Io mi incazzo un po' quando lo fanno per paranoia, perché pensano che non andando su Facebook il Big Brother non li vede. Però se pensano che Facebook è anche una fogna, e può esserlo, perché viva Dio, meglio le sprangate davvero, le risse da saloon, che queste maledizioni a piede che trovi là. E beh, dico, quindi insomma il libro, non so, forse era meglio se non lo facevo allora. E chi lo sa, seppure adesso, perché poi in fondo a me sta a cuore una cosa, oltre a quelle che ha detto molto meglio di me Carlo e anche Paolo, però ci sono 2 o 3 cose che mi stanno a cuore che vorrei dire là, su sta questione della memoria. Mo non so, perché ognuno spesso se la giusta come gli pare, che è possibile, si può cambiare idea, ma conviene avvertire i paradigmi. Non sto facendo critiche eccessive, però una volta su Metropoli, io stavo a Parigi e in fondo con Metropoli non fosse altro che per il lancio dell'idea di quella che avrebbe dovuto essere, poi Metropoli fu una cosa quasi di ripiego, perché come la buttai io alla fine a Bologna al Palazzetto dello Sport, voleva essere il giornale di tutti quanti, di tutti i tipi, con tutte le... Bon. Però stavo a Parigi e stavamo là perché c'era un convegno in Canada, di cui poi uscì con l'immagine del gendarme, di Pinocchio tra i 2 gendarmi, un convegno in Canada sulla memoria, in cui ci andavano tutti, e mi chiedevano, anche il mio amico Franco Piperno, che era rimasto incagliato là all'Università del Quebec, se potevo mandare il mio braccio destro del momento, o sinistro, tutte e due, o io ero il suo, niente poco di meno che Gianmaria Volonté, a parlare là in Canada. Quello Gianmaria dice sì, potrei anche andarci, però insomma non è che proprio sta dietro casa, no? Quindi sembrava che sa memoria fosse importante. Poi esce su Metropoli, ma non sto facendo, non voglio dire, un articolo di Toni Negri che si chiamava Elogio dell'assenza di memoria, che era un discorso anche interessante. Quello che mi dispiacque fu che la redazione mise nella controcopertina di Metropoli un'immagine di sacchi pubelle, quelli dell'immondizia, oppure quelli dei libri quando ti trasferiscono con una presa per il collo alle 5 di mattina da un carcere all'altro, e c'era scritto gli abissi della memoria. Dunque in quel momento politicamente veniva fuori, le cose sono sempre una cosa, è come il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, insomma la memoria andava di moda o non andava di moda, era importante o non era importante, non era importante quella che riteneva che in fondo, come avrebbe detto Guccio e come dicevano i ragazzi, si parte assieme, si torna assieme, e quella era una memoria poco simpatica secondo loro. Poi qua di memorie, e tutti hanno riscoperto memorie memorialistiche, fino al rischio di una specie di quasi un po' di Peep Show delle memorie, memoriali, tutte le memorie, di tutte le illusioni di memoria. Allora adesso riandrebbe di moda. Io dico la memoria, io onestamente devo dire una cosa. Ho sentito gente tra i giovanissimi che dice Ma qui c'è un buco, non sappiamo le cose, no? Sofia, perché non ci raccontate? Io forse ci caso, sono ingenuo, la prendo al primo grado e dico, va benissimo, raccontiamo. Per scritto, per cosa, voce, coi video, insomma, come capita. E questa è una cosa, cercando di avere uno scrupolo di veridizione, no? Tommaso, è meglio dire veridizione che veridicità, d'accordo. Quindi, sento che c'è un committente, un richiedente di questa cosa della memoria. Ieri sera ci sono stati abbozzi di discussione tra Roberto, molto attento a tutte le problematiche che ha tirato fuori il libro su Terni. C'è un pezzo che ci potremmo mettere a piangere, quello in cui raccontano il funerale di nostro figlio, no? Internano, il compagno zio Pluto, Maurizio Millesimi, che quando sono rientrato a Terni è arrivato con due fisarmoniche dicendo: ore, ma non mi riconosci? Io ero il responsabile delle Molotov di Potere Operaio a Terni. E come racconta, e così morse Emiliano, Lufiglio d'Oresti, e Lucia, eccetera, quando è Portelli, e poi tu citavi Bermani, cioè la pratica, la metodologia, Paolo, che è una persona che ha una grandissima duttilità, tutto conservando una forza intensa nelle cose, non è uno che passa da una disciplina all'altra, però insomma non è che voglio dire che è un genio versatile come Leonardo da Vinci. Versatile in italiano, perché in francese è un faux ami. Versatile significa volubile, e volubile significa che parla molto, per cui una volta su Le Monde scrisse un petit homme, un piccolo uomo fragile e volubile. Io dico, cazzo, come si permette? Invece voleva dire che è chiacchierone, lo dice pure Gino. Ma voglio dire che sta cosa della memoria, per esempio, molti compagni lamentano che c'è un buco, e io dico spesso, non lo ripeto qui, che magari, no, non c'è un buco, quelli non ci hanno lasciato perdere un giorno, non c'è la dannazio memorie. Quelli che dicono che c'è sta cosa è perché forse vogliono dire che si rimproverano di non aver parlato loro, perché questi non ci hanno dimenticato un giorno, ci hanno sempre ritirato su e giù per demonizzarci, operare sulla memoria, questi loro signori. Ma di quelli mi è venuta un'immagine, per non essere un po' volgare come ieri sera che ero furibondo, inutile dire faccia da culo e altre cose. C'è, visto che qui ogni volta facciamo gli scisci, questo mi viene da Pierlo da So, c'è un vecchio personaggio che fa parte della cultura yiddish che si chiama lo Schliemmel, e c'è uno scrittore che credo sia tedesco ma si chiama De Camiso, basta che lo guardate, che ha scritto questo romanzo, lo Schliemmel, che è un mito che ritorna in varie culture dell'uomo nato alla base dell'arcobaleno, eccetera. Ma nello Schliemmel De Camiso, lo Schliemmel, tu che sei, non ha immagini allo specchio. Cioè è l'uomo che posto davanti allo specchio non ha riflesso. Sai tutte le storie dello specchio con i cani, Leonardo da Vinci, tutte le storie dello specchio. Lo Schliemmel è questo per De Camiso. E mi è venuto in mente stamattina che non gli puoi mai dire a questi, a loro signori, ma questi quando si fanno la barba davanti allo specchio, non glielo puoi dire che loro si fanno la barba, non so, gliela fa un robottino. Ma nello specchio forse si vedono loro, ma non si vede niente, non c'hanno una faccia. È come il concetto filosofico francese di trou du cul, in tedesco Arschloch, che le SS lo usavano per Auschwitz-Birkenau. Arschloch, nel senso trou du cul, buco del culo, non è pornografico, perché intende il vuoto, non le pareti intorno, non c'è niente di carnale, è il vuoto assoluto come immagine. Allora Arschloch, lo Schliemmel di De Camiso, insomma, su quelli è chiaro, che possiamo aggiungere? Lasciamo perdere. L'unica cosa che possiamo aggiungere è che personalmente penso molto spesso che siano veramente dei disgraziati che non controllano assolutamente niente, che non sono un Big Brother che ha vinto, perché l'unica vittoria che possono avere è essere davvero gli ultimi. Cioè che come il Massaro del racconto di Verga vanno ammazzando le bestie dicendo roba mia, vientene con me. Questo è il sapere. Dove hanno vinto? Hanno vinto che cazzo hanno vinto? Di essere quelli che predispongono la coniugazione fra una fine spaventosa e uno spavento senza fine. I transumanisti, i cosi, gli estati, è tutto. Lasciamo perdere. Il problema... vorrei dire una cosa, stiamo attenti noi per primi alla mitopoiesis, che io ormai è inutile, questa cosa la sono andata dicendo quando c'era la discussione sulle pentole e coperchi, quella là sopra, su Metropoli, quella che secondo me è un'enorme bolla, quella che vede che c'è un abisso antropologico, etico, eccetera, tra questi e quelli, perché dico appunto, le Brigate Rosse sono arrivate a Moro, questo certamente ha avuto tutto, c'ha sempre delle conseguenze anche sul destino successivo di Miliucci, che è una brava persona, ma insomma, ma anche il 77, secondo me, forse senza il 77 le Brigate Rosse non avrebbero deciso di arrivare ad alzare il tiro al cuore dello Stato, che pure, non lo so, ci sono argomenti su cui si possono fare delle risse infinite, però fraterne, non inventandosi che eravamo due mondi estranei, ma questo l'ho detto talmente volte che è inutile che lo ripeto, però ne vorrei dire un'altra, stiamo attenti anche a non ricreare, questo sì, delle mitologie, per esempio io mi permetto di dire, quando si dice il 77 sembra l'inedito assoluto, perché... la liberazione dei costumi, il libero amore, l'insurrezione erotica. Ma qualcuno ha letto, io ho letto pochi, troppo pochi libri e mi rammario, il libro di Anne Steiner sugli anarchici della propaganda attraverso il gesto, insomma, quelli che poi ci sarà, Bonneau, come Lavoratori della Notte, Marius Jacob e tutta una serie. Ma lo sapete? Cioè, ma la gente pensa che tutta questa liberazione sia inventata Gianfranco Manfredi, oppure Toni Negri, oppure il 77, oppure fosse anche Zut e quegli altri. Ma davvero pensano che il movimento LGBT è un'invenzione che prima non c'era e poi c'era? Là Levi-Strauss scrive delle cose straordinarie, ma siete andati a vedere là nelle tribù di così. Ma voglio dire, questa cosa inedita, ma pensate che a cavallo del secolo, quel libro di Anne Steiner, non so se è tradotto, ma è interessante, tu dici, ah cazzo, almeno io, ah questo non è che è nato nel 77, oppure nel 72, no, quello nel 900, nel 1899, c'erano già degli antecedenti, vero Carlo? Cioè è un po' così. Allora, evitiamo di fare della mitopoiesis sul 77, perché se no, come dice, la vita è un paradiso di bugie, quelle tue, quelle mie, cioè lasciamo perdere le cose, sì, Lucia mi fa segno dalla, vedi, i più prossimi. Allora, voglio dire, stiamo attenti, uno all'inedito, due al mercato memoriale, alla cosa dell'identità. Che volete? Io vorrei dire una cosa, questo ci terrei proprio a mia discolpa, no? Tipo, dici, e poi è un po' come dire, spiegati. Com'era il coro della Idar? No, Radames, discolpati. Oh, vabbè, ho fatto un libro, è vero. Ho parlato di memoria, è vero. Quelli mi mettono in televisione, ma mica so io che li sollecito. Però voglio dire, mo c'è anche qualcuno che leggo, non faccio nulla, che proprio ci sta malissimo, a me quasi mi dispiace per lui, con una specie di fiele, di invidia, quello là. E ci sono stati due che sono sublimi, uno che dice quello non ha mai contato un cazzo. E allora? Cioè, innanzitutto non capisco perché uno che comunque è intelligente non capisce che pure un bambino gli dice ma de te fabula narratur? Cioè, dico, ma tu se sei sempre stato ossessionato dal problema di contare, intanto qui abbiamo stabilito che per te è un problema. Chiaro, no? Non ha mai contato un cazzo. Era un portoghese. Intanto questo è ignorante, perché portoghesi sai che nascono dal potlatch, cioè i portoghesi sono chiamati così perché una volta il re del Portogallo per un giubileo mandò talmente doni al Papa che insomma i papi di solito, boh, magari quest'altro certamente è più a sinistra della sinistra, ma come dice Giuseppe, ma voglio dire, il Papa era rimasto talmente, si era sentito in debito, perché anche il potlatch è così, che dette ordine che chiunque fosse portoghese poteva mangiare gratis nella Roma papalina, quindi tutti, poi c'erano i bagherini come i finti portoghesi, ma insomma portoghese voleva dire comunque uno che aveva donato. Ma voglio dire, a te di sicuro è dimostrato che eri un sognatore di una vita riuscita e che questa riuscita era contare. Questo lo stai rivelando tu, questo X di cui non parliamo. Io non è che voglio dire, ma magari a qualcuno di contare non gliene frega proprio, non gliene può fregare di meno, comunque non è questo il suo obiettivo. Comunque non ci sono prove che sia il suo obiettivo. Poi, preso d'orgoglio, potrei dire, vabbè, vallo a chiedere a questo, quello, a quell'altro, se in qualche momento, non so, la mattina di Valle Giulia non si è scappati più, qualche altro episodio, qualche altro salvataggio, perché se no ci sarebbe un po' più di gente all'ergastolo, no? E poi giusto la volta che questa posizione francese ha preso una sconfitta è stato su quello che secondo me è stato, non so, insomma, non è che amiamo le classifiche, però proprio Paolo in 20 anni l'hanno preso con la frode. Io ho inseguito questo Giovannoidi, come si chiama, non Giovannini, Giovagnoli, dandogli del delinquente e sperando che avesse la dignità di non commettere un'omissione dei atti d'ufficio e di perseguirmi. Riuscii pure a dirglielo, lui sembrava il mio avvocato che dice ma lei non ha detto così, ma io la potrei, no. Ce l'hanno gli avvocati in cui... E poi Paolo mi scrisse, ho visto questo, mi hanno estratto la mattina, mi hanno portato là, sono arrivato lì e mi ha fatto stare a marinare 1 ora e mezza nello sgabuzzino là, arrogante. Io gli ho detto no, per la verità è che io ero riuscito a passare, a dire se me lo passavano al telefono e l'avevo inchiodato, che lui sembrava il mio avvocato, e io gli dicevo scusi ma lei sta facendo sta cosa contro Persichetti, ma scusi a me non mi ha visto, e no ma lei non è stato condannato, scusate, per le Brigate Rosse. Ho detto perché avete messo hanno messo, no, perché c'era divisione, il reato di Brigate Rosse, cioè ma lei però quello, quell'altro, mi diceva tutti gli argomenti proprio come il mio difensore accanito. Io gli dicevo no, guardi, qui non funziona, eccetera. E poi dice ma allora lei venga a dirmi, scusi, lei venga qui per rogatoria, oppure mi faccia un salvacondotto che io venga a dirglielo, mica vengo a prendere altri 10 anni automatici perché vengo giù. E però quello era così, no? Non c'ha mai avuto la decenza uno che gli dice fortuna che poi a me queste cose non mi interessano e non ci penso, che se fossi puntiglioso e ci avessi i soldi ti farei un esposto per omissioni di atti d'ufficio, c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, io ti sto dando la notizia criminis, che c'entra che riguarda me? E tu mi dici poi tu stai facendo un'omissione, no? E quello niente, proprio senza nessuna decenza elementare. Questa era una divagazione, però per finire un altro più sottile, e vorrei chiudere su questo per scusarmi del libro. Dice uno di questi saggi, però questi qua, dicendo quelli di una certa generazione, cioè io, Sofri, Negri, altri, insomma, che sarebbero i signori, non so, ci metteranno pure Mario, pure Renato, Curcio, è un fatto generazionale. Allora uno dice, questi pensano di utilizzare i ragazzini ma in realtà sono i ragazzini che utilizzano loro. Ah, e io è proprio quello che andavo cercando. Cioè, a me, francamente, non mi interessa, mica so come suol dirsi pedofilo, cioè mi interessa strumentalizzare i ragazzini, poi dimostrare che mi ha mai interessato. Invece, essere strumentalizzato, a me va benissimo, in un certo senso. Quindi, voglio dire, anche lì, quello rivela che sta sempre a pensare con questa alienazione politica, chi strumentalizza le strategie. Ecco, dicevo, stiamo attenti anche a questi. Perché, per dire una volta una cosa così, a me quando viene fuori la cosa, che poi non c'è nessun merito che ti è cascata addosso una panca, e delle volte mi veniva da dire quella bella ragazza, che, quella almeno che stava a Cavacecio nel maggio 68, che è un'icona del 68, poi ha fatto un'intervista 20 anni dopo, che era una modella inglese che passava di lì e il ragazzo andava alla manifestazione e la portava sulle spalle. Non è che c'ha un gran merito, no? Quindi a me è successa quest'altra, cioè diventa un'icona, ma insomma uno può anche essere veramente fesso, gli casca una panca addosso, cioè poi non è detto che non lo sia. Però voglio dire, a me mi imbarazza se sento ragazzi di 20 anni che ti danno del lei, ah, ma lei quella, quello è un po' imbarazzante, divento intimidito, mi mette in soggezione. Però devo dire che quando mi comincia a succedere anche a Bologna il coro da stadio di ventenni tra il serio e il faceto, oh, resta uno di noi, beh, gli dico, ah, oh, a te non te lo dicono, guarda un po'. E quindi voglio dire, stiamo attenti a non riprodurre, e chiudo, il paradigma che mo c'ha ragione, non so se Carlo l'ha detto qualcuno, che il 77 è il modello, c'ha la risposta, eccetera. Non è così. Io trovo che Franco Piperno sarebbe d'accordo o meno, però alcune cose, alcune probabilmente non l'ho ancora lette e le devo leggere, non mi andranno bene, ma altre, quella cosa sul comunismo come abitudine, devo dire, è una cosa che ha detto a Palermo, che poi naturalmente lo streaming non funzionava, quindi non è rimasto niente, su le stelle, guardare le stelle, la cosa. Ci sono delle cose forti che credo a molti di noi piacerebbero, e mi sarebbe piaciuto che le dicesse altre cose, no? E va bene. Però volevo dire che a me sembra di dire una cosa, uno dei messaggi che vorrei dare, poi lo riprenderemo semplicemente come titolo. Ho l'impressione che nei nostri giri ci sia al contempo, stiamo attenti perché è inutile che ci glorifichiamo sempre, ci sia al contempo un difetto di critica, anche reciproca, di critica. A volte ci sono delle trasversalità e delle facilità in questa trasversalità che a me turbano un po'. Quindi sono d'accordo con una cosa che Carlo mi richiamava, un passo di Hegel tanti anni fa sul rigore, la critica è anche proprio la lama tagliente della critica reciproca. Ma la critica, lo so che poi spesso è la stessa parola, non è il giudizio di Dio, quella merda di cui parla Artaud, pur an finire avec le jugement de Dieu, che poi è Dio apostrofo io, no? Sempre. Beh, quindi c'è a volte, secondo me, un deficit di critica anche tra noi reciproca nel movimento, e invece c'è un surplus di fiele. Allora a volte ti stupisci perché c'è poca critica, si abbozza, vabbè, non capisci più i criteri. E poi invece c'è la facilità della maledizione, il fatto di lanciare del fiele, il fatto di fobico. E le due cose assieme sono, diciamo così, un rischio. E a me piacerebbe parlarne. Tante questioni e psicodrammi che girano a Milano, io lo ridico, farò una cosa personale, tanto è difficile convincere qualcuno dicendo, sentite, posso dire, non sto proponendo, figurati se sto prescrivendo, secondo me un modo per uscirsene e non diventare pazzi con tutti questi aggiustamenti soggettivistici di regole, di criteri che poi sono completamente soggettivistici, direbbero a Bologna a tiramento di culo, che cambiano di ora in ora, di momento in momento nella stessa persona o tra l'uno e l'altro, eccetera. Insomma, qual è il criterio di un minimo di compatibilità per cui si può chiamare qualcuno compagno o compagna? E già questo è complicato, perché è stato un po' inflazionato sto termine, no? Però poi c'è un criterio, qual è il criterio per cui c'è una compatibilità elementare minima per cui uno può scambiare una sigaretta, un saluto, un sorriso? Cioè, il problema, al limite vanno bene le più diverse convenzioni, ma purché le si enunci in qualche modo. E non entro nel merito perché aprirei una cosa. E l'altra cosa che volevo dire, io dico che c'è questa cosa terribile del tabù e dell'esorcismo nei confronti delle forme di violenza e di lotta armata e di violenza armata. Per la verità, devo anche dire, perché devo dire che quest'altra mezza cosa l'avevo detta a Bologna, che c'è anche un po' un tabù tra noi, anche nei confronti della possibilità di ricorso a forme di azione diretta non violenta, che a volte potrebbero essere utili, e che e lì piglia un'altra vertigine. E il risultato qual è? Che si può scadere nella peste dell'egalitarismo, del democraticismo, dell'elettoralismo, del meno peggio, del feticismo dei diritti, eccetera. Questo veramente rischia di essere una fabbricazione di servitù volontaria, peggio che servitù volontaria. Quindi dico, stiamo attenti a tenere aperto un campo, anche con critiche, ma aperto e di ricerca, perché se no facciamo come quelli che nella stanza buia con le pareti nere, eccetera, cercano un gatto nero che non si sa se c'è. Non è detto che non ci sia, ma non è detto nemmeno che ci sia. Il problema è che non salti fuori uno a dire io lo so, io ho la chiave, io l'ho trovato. Oppure come quello, è una barzelletta, non so, che stava nell'aia a cercare un contadino, arriva il contadino vicino e gli dice ma che stai cercando? Poi lì ci sono tutte, no, mia moglie ha perso la fede, lasciamo stare la canna e le cose, e dice ah, ma l'ha persa qui? No, l'ha persa in cantina. E allora perché la cerchi qui? È perché qui c'è luce, in cabina è buio. E dunque, ecco, tenere aperto uno spazio di confronto anche duro, tagliente, non il confusionismo, non il volemos e bene, non questo, però insomma una capacità di distinguere e di stare attenti a non diventare alienati delle identità, della politica, dei discorsi memoriali, della competizione a morte, cioè tutte cose da cui non siamo immuni e che non sono appannaggio di nessuno e che sono trasversali. E a volte ti fanno venire in mente che forse bisognerebbe delle volte anche assumere il fatto che magari si è delle minoranze, ma magari avere quella capacità di rottura, perché il fatto dell'immanenza, il fatto di dire il comunismo nelle relazioni sociali, interpersonali e umane tra noi, comunismo, anarchia, libertarismo, non sono cazzate come un tempo potevamo dire quelle cose. Viene prima la rivoluzione o la liberazione della donna, viene prima, cioè se parliamo di un piano di immanenza è sovversivo, è rivoluzionario praticare dei rapporti diversi. Non è che la misantropia è sintomo di rivoluzionarietà, eh? Quindi così, di dire, riflettiamoci, se no a un certo momento ci tocca, che ne so, io, Giulio, chi ci sta, che facciamo, tu, non so, chi vuole, ci facciamo un bell'ordine nel senso francescano dei termini e cominciamo a dire, qua vedi come sei, va, pure tu, mi ti stai pugnalando, volevo dire questo, e quindi a suivere. Thank you.
Saluti a tutti.